Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E tutte le chiese della regione oggi si sentono convocate insieme perché dall'Eucaristia tutte attendono di poter accogliere ancora il dono della croce gloriosa di Cristo, come leggiamo oggi nel Vangelo. Dal Vangelo secondo Marco, al capitolo 15, dal versetto 21 al 28. In quel tempo costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e di Rufo. Condussero Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio, e gli davano vino mescolato con mirra, ma egli non ne prese. Poi lo crocifissero, e si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse ciò che ognuno avrebbe preso. Erano le 9 del mattino quando lo crocifissero. La scritta con il motivo della sua condanna diceva il re dei Giudei. Con lui crocifissero anche 2 ladroni, uno a destra e uno alla sua sinistra. Parola del Signore. E anzi subito vogliamo ringraziare il Signore perché alla nostra comunità ha fatto un dono largo in ordine al dono di poter accostare quel luogo, salire in quel luogo, mettere la mano in quel foro di roccia. Sapete, secondo la tradizione, no? Che quel luogo è collocato sul punto di quella grotta dove Adamo è stato sepolto e dove il sangue di Cristo è penetrato e sceso toccandolo, come per segnalare che ormai nel vecchio Adamo tutta l'umanità vecchia è stata ripurificata e riscattata e iniziata la nuova umanità. Comunque, tutto il Vangelo è il Vangelo di Gesù Cristo, così è iniziato il Vangelo di Marco, è il Vangelo di Gesù fin dalla prima parola all'ultima, però siamo stati anche istruiti che in tutto l'arco del Vangelo ci sono dei versetti culminanti, come capaci in una sola parola di raccoglierlo tutto, e questo è appunto il Vangelo della Passione e anche questi versetti che abbiamo letto oggi, che per la prima volta ci portano, ci offrono, ci regalano questa espressione, la sua croce. Non dice che a Simone fu messo addosso, sulle spalle, il legno della croce, un legno della croce, no? A portare la sua croce, si direbbe che in quel momento, quando, come posso dire, al centro della terra, al centro della storia, c'è la sua croce, è come una svolta, è come un momento che separa tutta l'epoca precedente con tutta l'epoca successiva. Dal momento in cui arriva la sua croce, ormai tutta la storia è chiamata a confrontarsi con quella croce. Adesso vediamo che questi versetti, infatti, subito ci presentano le cose proprio così.
Giusto per cominciare, insomma, colpisce che in questi testi della Passione, ecco, ci siano tante citazioni della Scrittura e sembra tutto appunto programmato e anche trasformato da Dio, ecco, insomma, la croce di Gesù, Gesù che è re sulla croce, però mi hanno colpito anche questi due verbi riguardo a Simone di Cirene. Il primo è costrinsero a portare un tale che passava di lì, quindi questa costrizione che indica qualche cosa che di per sé, ecco, non è che lo si faccia volentieri e lo si capisca, cioè ancora mi sembra qualche cosa di veramente drammatico, ecco, questo mistero della croce. E poi il fatto che passava di lì, cioè non se l'aspettava, ecco, probabilmente, ecco, di trovarsi coinvolto in un dramma così incomprensibile e così al di là, ecco, delle forze dell'uomo. Però insomma, certamente la nostra fede ci porta a vedere la grazia, ecco, che porta a questo mistero. Ma mi sembra che il Vangelo di Marco sottolinei molto, ecco, questo aspetto, ecco, così, così drammatico e così inatteso.
A proposito di questo verbo costrinsero, nel nostro rito della professione, alla consegna della croce, si dice: figlio o figlia dilettissima, ricevi la croce del tuo Signore sposo, prendila e portala ogni giorno, non per costrizione, ma spontaneamente, secondo Dio, per amore di Lui che ti ha creato, eccetera.
Continuando il pensiero che ha espresso all'inizio Scolastica, anche io mi sono fermata su questo aspetto dell'infittirsi delle citazioni della Scrittura. Allora, per noi questa pagina, ovviamente, essendo lontanissimi dai fatti, ha anche valore di racconto e di cronaca. Forse per i primi, per quelli per cui è stato scritto, molto meno, perché il fatto lo conoscevano ed era ancora recente. E quindi la narrazione ha lo scopo di dimostrare che Gesù è il Cristo, che quel crocifisso è il Cristo. E noi avremmo voluto casomai sapere più particolari dell'azione, mentre vediamo che il Vangelo è un'interpretazione, è un'illuminazione sul fatto, non tanto il racconto del fatto, che è dato per scontato, si può dire, se no si potrebbero raccontare, appunto. Infatti i film, per esempio, si soffermano su un sacco di particolari, sulla sofferenza di Gesù, ma anche l'arte, che invece nel Vangelo non si ferma, perché il Vangelo, intanto i lettori sapevano cos'era un crocifisso perché ne vedevano parecchi, e poi sapevano che Gesù aveva fatto, non c'era bisogno di raccontare il fatto della morte, ma la sua interpretazione alla luce del Signore e alla luce delle Scritture. E quindi mi sono chiesta che senso ha questo ricordo di Simone, probabilmente perché il padre di due noti, Alessandro e Rufo, e il padre identificato dai suoi figli, e sicuramente anche perché in questo contesto in cui è tutta un'interpretazione alla luce delle Scritture, anche questo fatto di aver preso il passante e averlo costretto a portare la croce deve avere avuto un valore, deve avere un valore per tutte le generazioni. Infatti noi abbiamo anche questo modo di dire del Cireneo, uno che porta un peso anche per altri, che si addossa il peso anche per altri. E poi un'altra considerazione che mi viene da fare, sicuramente di valore molto minore rispetto al racconto, però questo continuo vedere ogni fatto, anche il più abietto, come quello che per esempio i soldati fanno questo sciacallaggio di spartirsi le vesti del condannato, e vedere anche questi gesti, illuminarli alla luce delle Scritture, ci invita a vedere e a illuminare, o comunque vedere i fatti, anche gli episodi a volte sono piccoli, ma da incorniciare alla luce del Signore quello che capita, quello che può capitare nella vita ogni giorno. Ogni giorno c'è qualcosa da prendere come un filino d'oro in mezzo a tanta paglia, e quindi un invito anche a avere questi occhi che sanno vedere anche nelle cose più semplici, saperle vedere alla luce del Signore, valorizzarle e come incorniciarle.
Sono sempre colpita dal fatto che, appunto, questo è il vertice del Vangelo. E per tre volte si usa il verbo crocifiggere, però appunto la crocifissione non viene per niente descritta, anzi sembra proprio che ci sia una, non sembra, c'è una scelta evidentemente del modo con cui si racconta, e perché io non so darmi una spiegazione, però notavo alcune cose, cioè che appunto mentre la nostra sensibilità, e non solo la nostra ma anche quella delle generazioni precedenti a noi, appunto questo dramma e questa terribile sentenza di morte, e appunto che non venga per niente descritta, deve avere una qualche motivazione. E la cosa che appunto mi fermava era che intorno a questa scena che non è descritta, altamente drammatica, ci sono molti personaggi che ruotano e che sono presenti e che hanno delle funzioni. Appunto Simone di Cirene, evidentemente appunto, poi dice, Marco dice padre di Alessandro di Rufo, quindi appunto conosciuto nella comunità cristiana, che porta la croce di Gesù. Ma anche questo, non so, forse, non so se si può dire che appunto nessuno può prendere in un certo senso volontariamente la croce, cioè gli viene messa addosso per caso in un certo senso, passa di lì, viene preso, probabilmente era un uomo robusto, e gli mettono addosso la croce da portare dietro a Gesù, però appunto viene coinvolto e viene toccato appunto da Gesù in questo modo. Così pure i soldati, questa cosa della spartizione, del tirare a sorte le vesti, anche questo lo mettono in contatto con quest'uomo crocifisso. E così pure i briganti, i due briganti. Sì, anche questa cosa che viene raccontata e da Luca appunto con altri particolari, e anche questa fa impressione, no? Perché appunto c'è questo cartello, il re dei giudei, e è veramente il re dei giudei, ma quelli che gli stanno attorno sono appunto dei disgraziati, no? E quindi così, insomma, no? Io noto solo queste cose che appunto, come dire, mettono ancora più in risalto il fatto che la drammaticità della crocifissione non venga descritta.
Sì, colpisce molto anche questa appunto laconicità con cui è descritto questo passaggio. Era l'ora terza quando lo crocifissero. Una cosa analoga è capitata a Giovanni il Battista, anche lì c'è una poche righe dopo il comando di decapitare Giovanni il Battista, semplicemente dice: la guardia andò, lo decapitò in prigione. Ecco, secondo me sono eventi talmente carichi di profezia, arrivano a quel punto, e allora credo che basta una parola per richiamare tutta la scrittura. Per esempio, arriva Isaia, arrivano i Salmi, e allora basta che si dica quella parola e tutte le scritture accorrono, perché è il punto culminante della storia salvifica, di tutta la storia della salvezza. E c'è un finale, la pericope di oggi, che così è una citazione un po' particolare, il fatto che fosse messo lì con questo cartiglio il re dei Giudei, anche in questa desolazione, in questo luogo di coloro che hanno errato nella vita. Allora c'è una famosissima citazione di un drammaturgo, Bertolt Brecht, che dice: ci sedemmo dalla parte del torto, visto che gli altri posti erano tutti occupati. Allora mi sembra questa scelta di stare da quella parte sbagliata, ecco, è ancora più, giudica ancora di più invece tutti coloro che pensano che basti il potere per avere ragione.
Ma io avevo fatto circa i pensieri della Teresa, e così, no, aggiungo due parole, che la croce bisogna portarla, o si è costretti o la si prende volentieri, o la si prende volentieri o si è costretti, non si può scampare. Questo mi pare di poter dire. E poi qua Gesù crocifisso in mezzo a due ladroni, due empi. Gesù rimane così in mezzo a noi, crocifisso in mezzo agli empi. Cioè, siamo empi, cioè tutti. Lui resta lì per tutta, cioè sappiamo che risorge, però intanto è crocifisso l'innocente in mezzo a due malfattori, e non due buoni, non un buono, un cosa, due malfattori. Quindi rimane per sempre così, crocifisso lì. Non aggiungo niente, comunque avevo fatto gli stessi pensieri di Teresa.
Ecco, una volta decisa per lui la crocifissione, tante cose erano già messe nel conto, scontate. Ci sono alcune cose invece che avvengono che non erano scontate che avvenissero, no? Una è appunto quella del Cireneo, di Simone. L'altra è anche quella del fatto che ce ne fossero due da crocifiggere insieme con lui, e che fossero messi uno a destra e uno a sinistra di lui. Si direbbe che questi elementi imprevisti siano lì a segnalare come una specie di fretta con cui l'offerta che Gesù sta per portare a compimento, la fretta di poter presto arrivare a destinazione e al posto in cui la sua offerta possa essere consegnata e possa riposare. Perché effettivamente mi pare che sono 8 i verbi che vengono attribuiti a quelli che prendono ora un'iniziativa, ora un'altra. C'è chi lo prende, chi lo porta, chi porta la croce, chi crocifigge, chi bestemmia, chi insulta, chi prende le vesti. Mi pare che sono 8 i verbi i cui soggetti sono gli altri, e lui è completamente passivo. L'unica cosa nel brano di oggi che ha Gesù per soggetto è quando rifiuta di prendere la bevanda che poteva un po' alleggerire l'acutezza dei dolori in corso. E anche questo sembra che sia da collegare con la ricchezza dei doni che sono legati alla sua offerta. È così consapevole che quello è il momento fontane da cui possa scaturire con effusione infinita ed abbondante il dono collegato alla missione che il Padre gli ha affidato, che è poi quello di aprire la possibilità di poter essere assunti nella stessa sua offerta e di poter entrare, per così dire, nella stessa comunione che in quel momento, la comunione del Figlio con il Padre, sta raggiungendo il suo vertice, la sua rivelazione davanti a noi più alta e più completa, no? Ecco, questa fretta con cui il Signore accompagna quell'ora tragica, appunto, vedendo quanto da quella sua offerta si apre la possibilità di una vita tutta nuova, ecco, e quindi anche di una comunione con Lui proprio nel punto più centrale del suo mistero. E quindi, ecco, adesso celebrando l'Eucaristia noi cogliamo appunto questa fretta in corso che si viene in corso quante volte appunto ci è stata offerta, e quindi la ripresentiamo davanti al Signore, la restituiamo in rendimento di grazie, soprattutto però anche invochiamo che possiamo farne buon uso, ecco, che possa diventare sempre di più il fattore portante, stimolante e anche esaltante della nostra vita. Sì, oggi appunto per l'intercessione di Santa Apollinare ci presentiamo davanti al Signore con una preghiera in particolare per tutte le chiese della nostra regione, in rendimento di grazie per tutti i doni anche che il Signore nel corso della storia ha regalato alle nostre chiese.
Preghiamo e diciamo: ascoltaci, o Signore.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo quindi per tutti i pastori della Chiesa, perché anche per intercessione di Santa Apollinare ricevano sempre doni nuovi di Spirito Santo, di forza nell'annunciare il Vangelo, di accoglienza di chi è più provato, dei più poveri. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per tutta l'umanità, in particolare per tutti coloro che ancora non conoscono il Signore, perché possano essere toccati dalla grazia della sua morte e risurrezione, per quanti sono nella sofferenza. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo sempre per tutti i popoli lacerati dalle guerre e dai conflitti. Preghiamo per la popolazione di Gaza, perché il Signore abbia pietà. Preghiamo per tutti i paesi dell'Africa, i cui conflitti e guerre sono dimenticati, abbandonati. Preghiamo per l'Ucraina. Preghiamo per i responsabili delle nazioni, perché il Signore converta i loro cuori, i loro pensieri alla ricerca del bene e della pace. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per tutti coloro che si sono affidati alla nostra preghiera, per quanti avessimo un po' dimenticato, abbandonato. Preghiamo per quanti sono provati dalla malattia, dalla solitudine, soprattutto in questo periodo estivo, per quanti sono nelle carceri, negli ospedali, per gli anziani soli. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
E preghiamo per tutta la nostra famiglia, anche per la presenza di scolastica, per i nostri fratelli e sorelle a Maine, ad Ainarik, perché il Signore ci dia anche di vedere con sapienza di capire quello che ci chiede di fare in mezzo a quei popoli, in quelle terre. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per tutti quelli che portano la croce e non conoscono la croce di Gesù e non sanno come vivere e andare avanti, per tutte le croci appunto sconosciute e portate nella pazienza, che il Signore ci aiuti a portare la nostra croce giorno per giorno e ringraziarlo. Preghiamo per tutti quelli che ci chiedono preghiere, in particolare per le famiglie divise, per le persone che ne soffrono di più di questa situazione. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per Fatima e Najme, che hanno bisogno di aiuto, ma fanno anche un po' fatica ad accettare l'aiuto che viene loro offerto, perché possano essere illuminate dal Signore, avere coraggio, forza e serenità, per tutti quelli che si adoperano per loro, ma in generale per i poveri, che è sempre un po' difficile aiutare. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per i bisogni delle nostre famiglie, per gli anziani, per gli ammalati, per quanti sono lontani dalla fede, perché il Signore, che conosce ciascuno in modo profondo, venga incontro ai loro bisogni. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
A tutti quelli che sono uccisi nelle guerre a Gaza, in Ucraina e anche altrove, di cui non si dice più di tanto, ecco, dicono un numero, ma ognuno è una storia ed è molto facile per noi assimilarli alla passione del Signore Gesù. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Forse non ci sta rispetto a queste preghiere tanto importanti, ma oggi Santa Apollinare è il candidato della regione per le prossime regionali, è il sindaco di Ravenna. E mi è venuto in mente di pregare per lui, per l'impegno che una parte dei cittadini gli vorrà dare, soprattutto per il futuro della nostra regione, in un paese come è orientato l'Italia adesso, perché sappia essere di riferimento per i più poveri, per l'inclusione di tutti e di testimonianza, perché riusciamo a fare questo, che credo sia molto importante anche nel nostro piccolo rispetto ai grandi problemi che ci circondano. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per quelli che lottano controcorrente in Israele, ma un po' in tutte le parti del mondo, per chi si trova all'opposizione rispetto alla corrente, all'orientamento generale, perché il Signore dia loro forza, coraggio. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Ricordiamo anche Giovanna Battista nei giorni del suo ritiro, quelli che sono con lei, preghiamo. Oggi voglio ricordare il vescovo da cui ho ricevuto l'ordinazione, perché è l'anniversario della sua morte, il vescovo Vittorio, preghiamo. Per tutti i defunti, preghiamo. Per Cristo, l'argitore di ogni bene, che vive e regna nei secoli dei secoli.